Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
E buonasera a tutte e tutti e bentornati per una nuova puntata del TG Sherwood, puntata quindicesima. Ciao Davide.
Ciao.
E siamo ritornati di nuovo con la nostra coppia ormai
fissa
coppia
di
fatto. Consolidata. Abbiamo tantissime notizie, una scaletta davvero molto corposa, tra l'altro con tantissime notizie che vorrei specificare, non si leggono da nessuna parte, soprattutto sugli esteri. Da cosa cominciamo, Davide?
Allora, cominciamo con quella che è la notizia che sicuramente ha trovato tanto spazio nei giornali mainstream per quanto riguarda le immagini che sono passate, immagini assurde, allucinanti, ma che ha avuto delle analisi un po', come dire, faziose. E parliamo di quello che sta succedendo ai confini tra la Turchia e la Grecia. Infatti l'apertura dei confini sta in questo momento interessando più di 3 milioni di migranti che vivono già in Turchia, paese che dalla fine del 2016 sta agendo come un vero e proprio tappo nei confronti di tutti quei migranti che cercano di arrivare in Europa, soprattutto dal Medio Oriente. Quando la Turchia ha aperto questi confini, il New York Times ha raccontato che proprio la gente ha lasciato qualunque cosa stesse facendo per cercare di non perdere l'opportunità di passare il confine. Addirittura da Istanbul sono partite decine e decine di bus senza nessuna scritta, diciamo in maniera anonima, in cui le autorità locali turche hanno trasportato migliaia di migranti al confine terrestre con la Grecia. Abbiamo visto, come dicevo in precedenza, tutti quanti le immagini tragiche e agghiaccianti di quello che sta succedendo al confine tra Turchia e Grecia. Non occorre fare troppi giri di parole per definire quello che sta accadendo al confine. E questo è il frutto degli accordi tra l'Unione Europea e il regime di Erdogan firmati nel marzo del 2016. Un accordo che, oltre a riempire le casse del governo turco, ha avuto un duplice effetto. Da un lato quello di esternalizzare quelli che sono il contenimento dei flussi migratori che porta avanti Erdogan, e dall'altro ha pienamente palesato quella che è il ruolo della Turchia in campo internazionale. L'UE quindi ha dato alla Turchia l'arma più potente, che è l'arma del ricatto, arma che Erdogan sta utilizzando in maniera assolutamente ineccepibile dal lato suo. Sicuramente il governo greco dal proprio canto sta soffiando su quello che è questo fuoco della destabilizzazione che l'Unione Europea sta continuando a portare avanti con il suo vergognoso silenzio e assenso. Come redazione del TG Sherwood vogliamo intanto segnalare quello che è un comunicato che il progetto Melting Pot ha lanciato proprio in queste ore, in cui invita tutte e tutti a mobilitarsi nei confronti contro quelle che sono le sedi istituzionali dell'Unione Europea e della Grecia. Per approfondire quello che sta succedendo, che sta accadendo in queste ore al confine tra Turchia e Grecia, andiamo ad ascoltare Stefano Bleggi, proprio della redazione di Melting Pot.
Possiamo dire che in questo momento abbiamo due punti di crisi visibili. Il primo è quello al confine terrestre tra la Grecia e la Turchia. Lì si sono riversate oltre 13.000 persone, soprattutto siriani, ma anche afghani, pakistani, che si trovavano in Turchia dopo l'annuncio di Erdogan che la Turchia avrebbe aperto le proprie frontiere. Ecco, in quella zona sono rimasti bloccati per l'intervento della polizia greca che ha usato gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e insomma non ha risparmiato le maniere forti per arrestare il flusso di persone che voleva entrare in Grecia. L'altro punto di crisi invece è quello delle isole del Mare Egeo. È un punto di crisi che va diciamo avanti, che è conosciuto oramai da molto tempo. Sulle isole ci sono più di 40.000 persone che la maggior parte di loro vivono in condizioni veramente ignobili all'interno dei centri hotspot sulle isole di Lesvos, Samos e Chios. E queste persone sono bloccate anche alcuni casi da anni per via delle nuove leggi varate dal governo greco. Quindi questi due punti di crisi chiaramente sono il frutto di politiche che proseguono oramai da anni, in primis dell'accordo fra l'Unione Europea e la Turchia che ha dato ad Erdogan non solamente 6 miliardi di euro nelle casse di Ankara, ma un'enorme arma di ricatto rappresentata da quei 3 milioni e mezzo più o meno di rifugiati che risiedono in Turchia e che Erdogan in più riprese utilizza come appunto un'arma di ricatto. L'altro aspetto è sicuramente che questo accordo, ma le indicazioni delle istituzioni europee vanno nella direzione costantemente di esternalizzare le frontiere dell'Europa fortezze. Quindi la necessità di costruire muri all'esterno dell'Europa o, come nel caso della Grecia, di utilizzare la Grecia come un laboratorio, come a tutti gli effetti un esperimento per verificare come bloccare, governare, gestire il flusso migratorio. Quindi una situazione che anche qua era ampiamente prevedibile, nella quale non gli attori in campo hanno delle responsabilità, ma probabilmente la responsabilità maggiore noi crediamo l'abbia l'Unione Europea. È per questo che abbiamo promosso un appello che appunto chiarisce quali sono le responsabilità politiche in questo momento dell'Unione Europea e al tempo stesso chiede immediatamente l'apertura delle frontiere, ma soprattutto l'apertura di canali umanitari. In questo momento serve evacuare le isole del Mare Egeo, serve dare la possibilità alle persone che si trovano nella cosiddetta terra di nessuno di oltrepassare il confine, ma soprattutto serve cambiare complessivamente le politiche in materia di immigrazione e asilo dell'Unione Europea.
E ritorniamo qui in studio e parliamo ovviamente di una notizia assolutamente interconnessa a quanto abbiamo appena sentito da Stefano e precedentemente da Davide. Parliamo della situazione in Grecia, della situazione a Lesbo. Il tappo è sicuramente saltato dopo settimane di tensioni, proteste sia dei migranti del campo di Moria, sia degli abitanti, degli isolani di Lesbo. La situazione sembra assolutamente fuori controllo. È bastato, come abbiamo appena sentito, l'annuncio di Erdogan di aprire le frontiere ai primi 400 arrivi e in una sola mattinata è esplosa la rabbia degli abitanti di Lesbo. I migranti, gli attivisti e i giornalisti sono divenuti un vero e proprio bersaglio da parte dei fascisti, un'ala ben organizzata dell'estrema destra greca che, organizzandosi in piccoli gruppi, ha picchiato persone, distrutto macchine e ha messo su una rete. Una sorta di checkpoint in cui si attuano una serie di rastrellamenti e degli assalti anche alle case dei migranti. Che cosa fa la polizia? Che cosa fanno le istituzioni greche? Attualmente nulla, anzi, quasi hanno gettato in tutto questo periodo una benzina sul fuoco. La volontà del governo greco è soprattutto quello di creare il caos in modo da avere un via libera per la repressione e i respingimenti. Questo caos, tra l'altro, è stato creato dallo stesso governo che ha smesso di trasferire i migranti dalle tre isole greche verso la terraferma. E infatti la situazione è quella che è: sovraffollimenti, disagi e problemi, e ovviamente delle condizioni igienico-sanitarie molto scarse. I compagni che sono andati a Lesbo e hanno creato anche la campagna Lesbo Sculling ne hanno ben parlato in questi mesi, e ovviamente vi indichiamo i siti, tra cui Global Project, per la quale informarvi sulla situazione. Per parlare ancora del governo greco, Atene nelle ultime settimane ha respinto oltre il 95% delle richieste d'asilo che stanno prevenendo in questi giorni. Sono illegali in Grecia queste persone, ma sono illegali anche nei paesi di origine, perché parliamo normalmente di siriani, di afghani, che non possono ovviamente tornare nel loro paese natio. Quel che si è creato è una sorta di limbo giuridico, una no man's land dei diritti umani. Intanto Atene ha annunciato anche una man forte da parte della polizia, mandando in queste isole oltre 500 unità di polizia che però è rimasta nel nord dell'isola, Mandamados. Infatti l'intento del governo è quello di costruire una sorta di centro chiuso che rimembra un po' gli ex CIE italiani, dove creare una sorta di carcere per coloro a cui viene respinta la domanda d'asilo, che però resta sulle isole greche. Tra l'altro è stato ben annunciato che tutti coloro che verranno dal confine turco verrà assolutamente respinta la domanda di asilo politico. La Marina Militare greca ha inoltre specificato che in questi giorni farà delle esercitazioni militari che sono già avvenuti in questi giorni. Infatti tale ha sparato sulle imbarcazioni dei migranti e queste sparatorie hanno creato tanti feriti, anche alcuni morti. Parliamo di un bambino di 4 anni che ha annegato dopo il capovolgimento del gommone sulla quale viaggiava con i suoi genitori, oltre che un ragazzo di 22 anni di Aleppo che invece è morto a seguito della sparatoria con una pallottola di gomma che lo ha stanato. Inoltre la Guardia Costiera greca al largo di Kos con una motovedetta e un gommone è passata a tutta velocità verso un gommone e ha sparato ai migranti siriani. E quello che sta accadendo in queste ore, in questi giorni, nel mare Egeo è veramente molto toccante. Ricordiamo tra l'altro che la situazione nel campo di Moria era già molto sensibile. Parliamo di 22.000 migranti a fronte invece dei 3.000 posti totali del campo. Per tutto il resto potete informarvi sui nostri canali e ricordo ancora tutto quello che è stato scritto dai compagni che sono stati a Lesbos i mesi scorsi. Ed ora passiamo a un argomento completamente diverso che però ci sta assorbendo un po' tutta l'informazione italiana e mondiale, parliamo di coronavirus.
E come anticipato da Rossella, non possiamo che parlare del coronavirus. Come redazione di Global Project di Radio Sherwood abbiamo iniziato a pubblicare degli articoli di approfondimento che stanno un po', diciamo, toccando l'aspetto di questo virus da vari aspetti. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un'interessantissima intervista a Donatella Di Cesare, docente di filosofia teoretica dell'Università La Sapienza di Roma, un'intervista postuma al suo articolo che è stato pubblicato il 16 febbraio scorso sul Corriere della Sera. È un articolo molto interessante che vi invito a leggere sulle pagine di Global Project. La Di Cesare sottolinea come la democrazia postmoderna sia basata totalmente su quella che è l'immunizzazione. Quindi c'è il cittadino, più che cercare quella che è la partecipazione, che dovrebbe essere il fulcro della democrazia, cerca protezione. Assolutamente, quindi, il coronavirus rientra in questa ricerca di protezione da parte del cittadino, dell'essere umano. Una protezione che comporta una serie di misure di isolamento, addirittura di auto-isolamento. Un isolamento che si trasforma in paura del contatto umano, paura degli altri, e quindi si crea una vera e propria, un vero e proprio concetto di democrazia immunitaria, in cui si ha questa paura del contagio che evidentemente diventa una paura dell'altro. È una crisi che sicuramente ormai si è aperta da qualche giorno, che si sta trasformando momento dopo momento e sta diventando quasi un panico irrefrenabile, in cui sta emergendo la figura del cittadino nevrotico, ossessionato dal virus, ossessionato dalle regole igienico-sanitarie e ossessionato a cercare la propria protezione. All'interno di tutta questa ossessione, ovviamente, si è creata anche una normalizzazione del razzismo. Infatti l'altro è visto come la persona che può contagiare, che è quasi visto in maniera peggiore rispetto addirittura al nemico. Passa addirittura una divisione tra quella che è l'umanità immunizzata e l'umanità invece che ha diritto ad essere protetta e quindi a proteggersi dai potenziali contagi. Quello che ci porta a far riflettere la Di Cesare è sicuramente come, soprattutto in Italia, siamo passati dall'attaccare gli altri, i cinesi, che sono stati i primi che secondo tanti politici italiani avrebbero portato il virus qui nel nostro paese. Adesso siamo diventati noi quelli che stiamo trasferendo il virus in tutto il mondo. La risposta istituzionale è confusa, è davvero confusa. Anche nelle ultime ore c'è stata un'altalenante informazione sulla chiusura o meno delle scuole e delle università. Sicuramente quello che è colpito in maniera preponderante è tutto il mondo della cultura, dello spettacolo, ma anche quello che non è stato colpito è sicuramente la produzione e il commercio. Adesso ci ascoltiamo Donatella Di Cesare, docente di filosofia, che ci spiega meglio quello che è questa democrazia dell'immunizzazione.
Sottolineavo l'idea che la democrazia oggi è una democrazia che si basa proprio sull'immunizzazione, e quindi il cittadino in qualche modo è spinto a chiedere anzitutto la protezione, quindi non la partecipazione, che sarebbe veramente, come dire, il concetto cardine della democrazia, ma invece, al contrario, proprio la protezione, quindi esattamente l'opposto. E la protezione comporta tutta una serie di misure, una sorta anche di isolamento o persino auto-isolamento, e comporta naturalmente la paura del contatto con gli altri, quindi c'è proprio già nel concetto di democrazia immunitaria lo spettro del contagio, quindi l'altro visto come portatore di morbo, di malattia, e in fondo l'ambizione semplicemente a non essere appunto toccati, no? A non essere contagiati. Quello che è avvenuto in questi giorni spinge, no, al parossismo tutto questo, cioè si fa vedere addirittura la democrazia immunitaria proprio nel caleidoscopio, no, di questa crisi che è scoppiata, in particolare in Italia poi. Quindi è proprio, a me sembra, il modello, il paradigma del cittadino nevrotico, ossessionato appunto dalle minacce, quindi ossessionato naturalmente dalle regole igienico-sanitarie, ossessionato dalla protezione, come dicevo prima, e in qualche modo anche pronto ad accettare supinamente misure che vengono chiamate straordinarie, che non sarebbero, come dire, accettabili all'interno di una democrazia. Pensiamo semplicemente a tutte le misure che riguardano, per esempio, la mobilità, pensiamo a tutte le misure che riguardano l'aggregazione. Queste sono misure che dovrebbero in qualche modo queste terrorizzare, e invece vengono accettate e ciascuno viene spinto poi nella propria nicchia, nel proprio isolamento, anche in senso proprio, come dire, fisico, corporeo, no? Quindi la paura del contagio, addirittura quasi del respiro degli altri. E questo io credo che sia appunto quanto è successo, ci fa vedere, no? In modo estremo, in modo parossistico, quello che è successo negli ultimi giorni, proprio in fondo tutti i limiti e tutte anche le veramente i pericoli che sono insiti in questo modello, in questo paradigma di democrazia, che per noi è diventato purtroppo un modello, un paradigma che invece viene accettato tranquillamente, viene accettato normalmente, e anzi io credo che questa ondata di panico avrà, tra le varie ripercussioni sicuramente economiche eccetera, però nessuno parla delle ripercussioni politiche, e secondo me invece ci saranno purtroppo delle ripercussioni politiche, e sono ripercussioni che effetti negativi sulla democrazia.
Parliamo ancora di coronavirus, ma in tutto ciò che cosa sta facendo il nostro governo? Abbiamo annunciato che in queste ore è stata pubblicata l'ordinanza, la circolare ministeriale, in cui si impone la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, oltre che l'università, fino a metà marzo. Intanto il governo ad inizio settimana ha anche annunciato di voler attuare una manovra finanziaria di oltre 3,6 miliardi di euro. Sarebbe il primo paese europeo che per far fronte al coronavirus attua una vera e propria manovra finanziaria. Non sappiamo ancora i dettagli di questa manovra, molto fa presumere che si tratti di una manovra di lacrime e sangue, altri invece sono un po' più ottimisti. Nel frattempo però, in questi ultimi due giorni, dopo l'annuncio bomba di lunedì, non se ne sta più parlando, anche per via delle opposizioni che hanno specificato che 3,6 miliardi per far fronte al crollo dell'economia italiana è come dare un'aspirina a chi ha la broncopolmonite, anche se col coronavirus pare che l'aspirina funzioni. Ad ogni modo, in queste ore ADL Cobas ha pubblicato un comunicato che abbiamo ritenuto davvero molto interessante. Si parla di una sorta di controproposta da fare al governo, da fare all'INPS, ai governatori delle regioni e agli organizzatori datoriali, perché in questi giorni di epidemia di Covid-19 il costo sociale legato alle ordinanze sta colpendo i lavoratori e le lavoratrici che sono legati alle varie tipologie di lavoro subordinato e precario, e in particolar modo i lavoratori e le lavoratrici in cooperative, in appalto, in cottimo, a lavoro intermittente, ovvero sia tutti quei lavoratori che non hanno alcuna garanzia. Ed è per questo che si chiede un'emanazione di una nota in cui si invitano tutti i lavoratori a non presentare alcuna giustificazione di richiesta di congedo o di presentazione di certificati medici per i giorni in cui le autorità hanno predisposto la chiusura dei luoghi di lavoro. Inoltre, ed è molto interessante questa proposta, si chiede l'istituzione di un fondo che viene denominato reddito di quarantena, che garantisca la continuità salariale a chi è costretto a uno stop forzato delle attività, che è rivolto ovviamente a quei lavoratori e lavoratrici a partita IVA e in generale tutte le categorie prive attualmente di ogni tutela. Parliamo ovviamente anche di quel welfare genitoriale, parentale, che è assolutamente mancante nel nostro paese, che in questo momento si sente molto la mancanza. Nel momento in cui il governo dispone la chiusura delle scuole, i genitori però sono costretti a lavorare e non sanno a chi affidare i propri figli, con una mancanza e uno smantellamento del nostro welfare. Nel frattempo, quando parliamo di Covid-19, molto spesso a livello mediatico viene contrapposto: sì, tutti parlano del virus, ma nessuno si ricorda più del cambiamento climatico. Ed invece no, noi abbiamo un'interconnessione tra i due argomenti con un grande approfondimento del nostro Dario Fichera, di cui abbiamo un contributo.
Facciamo chiarezza sul virus di cui stiamo parlando. Si chiama SARS-CoV-2 e produce una malattia chiamata Covid-19. Questo virus è una variante genetica del SARS-Coronavirus. Si tratta quindi, dicevamo, di un coronavirus SARS, ovvero l'acronimo che identifica le sindromi respiratorie acute gravi, scoperte dal medico italiano Carlo Urbani nel 2003, che poi purtroppo si ammalò e morì della stessa malattia. Che cosa sappiamo di questo virus? È un virus che ha fatto una transizione spillover, cioè il passaggio da una specie animale all'uomo, il che comunque non è una novità, dato che oltre 2/3 delle infezioni virali umane hanno comunque origine zoonotica. Però tra le cause della crescente frequenza di queste trasmissioni ce ne sono parecchie di natura antropogenica. La trasmissione del virus SARS in particolare è facilitata dalla crescita selvaggia dell'industria della carne e dai cambiamenti climatici. Ci sono comunque anche altri casi eclatanti, come la febbre emorragica, diffusasi a causa della deforestazione in America Latina. Questo virus è pericoloso e contagioso per una serie di motivi. Prima di tutto, i sintomi della SARS sono spesso per le persone sane gli stessi di un comune raffreddore, quindi si tende a sottovalutare. Non esiste ancora una cura farmacologica efficace, ma esistono solo cure di supporto. I tempi di incubazione sono molto più lunghi degli altri virus influenzali e dello stesso coronavirus SARS, quindi quando i sintomi del Covid-19 appaiono, probabilmente abbiamo già infettato parecchia gente intorno a noi. E poi il virus resiste a lungo su vari tipi di superficie. Al giorno d'oggi ci troviamo a gestire questa che è una grande emergenza sanitaria, con un sistema sanitario però che ci pone davanti a una serie di contraddizioni. Il fatto di aver già affrontato delle infezioni virali di questo tipo in passato sembra non averci insegnato come ci si prepara, e tutto continua a venir gestito nel caos, in maniera emergenziale, seguendo uno schema che potremmo chiamare del panic and neglect, che è già stato visto per il virus H1N1 qualche anno fa. Cioè, arriva una minaccia pandemica, si genera il panico, dopo si inizia a fare una comunicazione indirizzata a mitigare il panico, e questo genera una mancata consapevolezza dell'impatto della malattia, un'incuria e una sottovalutazione del rischio. Questo, proprio nel caso dell'H1N1, ha portato la gente a non vaccinarsi poi quando il vaccino è stato reso disponibile. Fondamentalmente non ci sono stati investimenti pubblici sulla preparazione a questo tipo di emergenza, sia dal punto di vista strutturale che da quello di formazione del personale. I finanziamenti sono andati alla sanità privata e quella pubblica ha iniziato ormai da 20 anni a funzionare secondo le logiche aziendali del profitto, mettendo al centro non la salute pubblica ma il contenimento della spesa. Solo negli ultimi 10 anni sono stati tagliati 37 miliardi nella sanità pubblica, 37 miliardi di euro. E adesso, con queste premesse, si chiede alla sanità pubblica praticamente di andare alla guerra. Non dimentichiamo infine che i soggetti più a rischio sono quelli debilitati perché soffrono di patologie respiratorie che sono molto spesso legate all'inquinamento dei nostri territori.
E rientriamo in Italia, anzi rimaniamo in Italia, visto che abbiamo parlato del coronavirus legato a quello che è il nostro territorio, e parliamo di quello che è successo sabato in territorio veneto, nello specifico a Marghera. 200 attivisti e attiviste dei centri sociali del nord-est sabato mattina hanno fatto irruzione nella centrale elettrica Enel Palladio di Fusina. L'iniziativa ha determinato lo spegnimento della caldaia e una sensibile anche diminuzione della produzione di energia. Fusina è la quinta centrale più grande d'Europa. Dopo aver bloccato i cancelli, gli attivisti e le attiviste sono entrati nell'immensa struttura che, ricordiamo, consuma 7.000 tonnellate di carbone al giorno, carbone che arriva da diversi stati del mondo. Lo scopo appunto era quello di bloccare la fabbrica. Sono saliti su alcune strutture, le strutture più alte della fabbrica, e hanno calato degli striscioni sui nastri trasportatori del carbone. Il primo striscione calato recitava One Solution Revolution. Può sembrare un motto metaforico, un motto quasi teorico, invece proprio sta a significare quella che è la voglia e l'esigenza che gli attivisti e le attiviste chiedono di non poter più accettare nessun tipo di compromesso quando si parla di ambiente e quando si parla della salute. Le attiviste e gli attivisti hanno chiesto a gran voce la dismissione immediata di tutte quelle che sono le fabbriche di carbone in Europa. La centrale di Fusina è rimasta bloccata fino alle prime ore del pomeriggio. Dopo gli attivisti hanno deciso di iniziare di praticare un corteo all'interno della centrale e dirigersi verso i siti di stoccaggio del carbone. Più di 200 quindi persone hanno deciso di utilizzare i propri corpi per determinare quello che è il blocco di un sistema produttivo che va assolutamente cambiato. Infatti gli attivisti e le attiviste hanno sottolineato come non sarà il passaggio dal carbone al metano che salverà il pianeta. La riconversione così fatta è assolutamente irrisoria. Alla fine dell'azione, la centrale Enel, con un comunicato stampa, ha proprio voluto comunicare che è già in atto un programma per riconvertire la centrale da carbone a metano. Ma dentro questo quadro, la centrale di Fusina rappresenta proprio quella scelta di continuare a speculare e a devastare il territorio. Non sarà la conversione dal carbone a gas, che anche se è pubblicizzato come gas naturale e che rimane sempre un combustibile fossile, a risolvere quello che è il problema dell'inquinamento e della devastazione ambientale. Tra le altre cose, già sappiamo e abbiamo ben capito come anche l'utilizzo del metano sta portando in zone come la Siria e la Libia delle vere e proprie guerre, proprio per accaparrarsi anche questo ennesimo combustibile. Adesso ci andiamo ad ascoltare un attivista dei centri sociali del Nord-Est, Stella Salis, che ci racconta quella che è stata la giornata e soprattutto ci rilancia quella che è un'iniziativa che ci sarà il 4 e il 5 aprile a Venezia, ossia il Venice Climate Meeting, anche perché l'azione di sabato è stata proprio in previsione di questa due giorni che si terrà a Venezia il prossimo 4 e 5 aprile.
Ben tornati da una lunga giornata, da un lungo blocco durato più di 4 ore della centrale a carbone di Fusina. Una reale azione che ha bloccato l'intero meccanismo di produzione della centrale a carbone, un blocco che ha fermato questo meccanismo che ogni giorno brucia più di 7.000 tonnellate di carbone, che ogni giorno brucia la possibilità di tutte e tutti noi, di ognuno e ognuna di noi, di costruirci un futuro che sia degno di essere chiamato tale. In questa giornata poi non è un evento isolato, è una lotta connessa, una giornata che è connessa a tutte le grandi lotte che in questo momento stanno portando avanti in Nord Europa, in Sud America e anche a livello globale. Lotte ambientali, lotte per la vita, lotte per l'ambiente, lotte anticapitaliste. Questo poi rientra all'interno di un nostro percorso, un percorso che dura anni ma che in quest'ultimo anno ha visto migliaia e migliaia di giovani in piazza, di studenti e studentesse e non solo ovviamente, anche insieme ai lavoratori, insieme ad universitari. E queste lotte hanno portato a settembre scorso ad un'importante esperienza, un'esperienza che ha arricchito ognuna di noi, tutte e tutti noi che eravamo oggi alla centrale di Fusina, ovvero il Venice Climate Camp. Inoltre la giornata di oggi voleva anche essere una chiamata all'azione, sì, ma non solo, anche un appello a tutti i comitati, a tutte le associazioni, a tutti i gruppi informali e persone singole per le giornate del 4 e 5 aprile, ovvero il Venice Climate Meeting, che sarà un reale incontro di tutte le città e delle persone che difendono i territori di queste per portare avanti la lotta contro i cambiamenti climatici.
Siamo rientrati in studio, nell'inquadratura ci siamo entrambi, abbiamo le ultime notizie, quelle che di solito definiamo le pillole. Questa che daremo subito non è una vera e propria pillola, anche perché sarebbe una notizia da approfondire, da sviscerare. L'abbiamo iniziato a fare da stamattina con un articolo pubblicato su Global Project e sicuramente continueremo a farlo. Si è davvero scritto tanto in questi giorni sulla vicenda dell'omicidio di Ugo Russo, il quindicenne di Napoli che nel tentativo di una rapina è stato ucciso da due colpi di pistola ad opera di un carabiniere 23enne, originario anche lui di Napoli, ma in servizio in Emilia-Romagna. Il ragazzo era in compagnia di un altro amico, entrambi erano coperti da un casco, sono scesi dal motorino impugnando Ugo una pistola che poi si è visto essere una pistola finta. Gli organi di informazione hanno scritto tanto, ma hanno scritto tantissimo, soprattutto sottolineando quello che è stato l'attacco al pronto soccorso da parte di parenti e amici. Noi non vogliamo sviscerare questa notizia, non vogliamo fare nessuna considerazione su queste cose che hanno scritto i giornali. Vogliamo soltanto dire che il padre, in una delle prime dichiarazioni che ha rilasciato, ha detto che i soldi che verranno raccolti durante il funerale verranno donati al pronto soccorso. E con questo chiudiamo questa parte. C'è da dire che sicuramente, oltre a Ugo, dall'altra parte c'era un altro giovane, un 23enne che si trovava in compagnia della sua fidanzata, da poco aveva preso servizio come carabiniere. Le indagini balistiche che sono ed autoptiche che sono previste nei prossimi giorni sicuramente ci dimostreranno cosa davvero è accaduto sabato scorso. Se Ugo è rimasto davvero ucciso nell'utilizzo sproporzionato di una difesa da parte del carabiniere, o se Ugo è rimasto ucciso per via di una volontà quasi da giustiziere ad opera del carabiniere mentre il ragazzo fuggiva. La seconda ipotesi però è quella che sembrerebbe sicuramente venir confermata, anche perché il secondo proiettile ha raggiunto il ragazzo alla nuca dopo che il primo lo ha raggiunto al petto. Infatti anche per questa ragione il pubblico ministero da prima aveva iscritto il reato in eccesso colposo di legittima difesa, che poi è stato derubricato in reato di omicidio volontario. È anche, come dire, eccessivo parlare della rapina in sé, una rapina che voleva andare a colpire quello che è anche uno status symbol, magari quello che è il Rolex, quindi un qualcosa di valore, una merce di scambio che davvero può riuscire a tirar su tantissimi soldi con quella che può essere definita una semplice rapina da strada. Ovviamente è partita anche una retorica classica che accade quando succedono di questi eventi, soprattutto nel sud Italia, ossia quella della tolleranza zero, della mancanza dello Stato e quindi della necessità da parte dello Stato di intervenire. Da un lato questa richiesta può sembrare opportuna, ossia c'è bisogno della presenza dello Stato. Il problema è che quando si richiede questa presenza, spesso è una presenza militare. L'alternativa a quella che è una vita che questi ragazzi hanno, una vita malavitosa, è stata definita nell'articolo di Global Project, scritto tra l'altro da Rossella, e che vi invito anche a leggere soprattutto questa parte, perché chi magari non è nato al sud non riesce a capire cosa vuol dire non avere opportunità e quindi essere quasi costretto a prendere determinate strade. Non la si crea, non la si ferma sicuramente, quindi questa scelta di una vita malavitosa con quello che è il braccio armato dello Stato che scende in strada. Sicuramente questi ragazzini, e non sono soltanto i ragazzini del sud Italia, oggi sono abituati a cercare il non tanto il un lavoro, non è la loro prima necessità, ma la loro prima necessità, soprattutto negli adolescenti, è quella del divertirsi, dell'avere tutto subito. E questo dettato anche da tante cose. Siamo tutti contenti quando ci presentano dei film che ci raccontano determinati modelli di vita. Milioni di visualizzazioni fanno tutti quei cantanti trap che parlano soltanto di soldi facili e di bella vita. Bene, questi ragazzini vogliono quello e cercano quello. L'altro ragazzo nell'interrogatorio ha detto proprio questo, cioè noi stiamo facendo una rapina perché avevamo bisogno di soldi per poter andare in discoteca. Parliamo di ragazzi, di adolescenti, che passano gran parte del proprio tempo non con i genitori, perché magari i genitori non riescono ad arrivare alla fine del mese, come si dice di solito, e quindi sono alla ricerca di un lavoro, fanno mille lavoretti per poter portare il pane a casa. Sono dei ragazzini che sono abituati a vivere per strada, non hanno l'opportunità di andare in palestra, non hanno l'opportunità di fare attività sociali, non hanno opportunità di fare nulla, sono abituati a stare per strada e i genitori sono troppo occupati a cercare di portare, come dicevo prima, il pane a casa. Quindi questa è una morte che ci fa riflettere, forse sarebbe il caso parlare meno e cercare di capire tutti quanti insieme come davvero si può iniziare a lavorare nei quartieri popolari in maniera giusta, corretta e con senso. Io vi invito a leggere l'articolo che Rossella ha scritto su Global Project, perché davvero è una delle poche pagine di informazione sana ed equilibrata che è stata scritta in questi giorni. Ce ne sono sicuramente anche altre, però pensiamo che è morto un ragazzo di 15 anni, pensiamo che è giusto che ci debba essere giustizia ed evitiamo di utilizzare le parole al vento come è stato fatto in questi giorni.
Bene, ora cambiamo completamente argomento e passiamo al nostro, come dicevano i Rolling Stones, Ruby Tuesday. Infatti parliamo delle primarie americane e questa notte senza alcun dubbio ha stravinto Joe Biden, che tra l'altro è stato l'ex vicepresidente di Obama. Ha trionfato e ha stravinto soprattutto nel sud della cosiddetta Bible Belt, la campana della Bibbia americana, ottenendo addirittura una forbice tra il 40 e il 60% dei voti. E Bernie Sanders, ne è uscito ovviamente malconcio, male e indebolito. Ha vinto nello Utah, a Colorado, e in California, ovviamente una grande vittoria, anche se uno si aspettava un margine più elevato. Nel frattempo, Mike Bloomberg è quello che ha fatto una figuraccia epocale, infatti è sotto lo sbarramento in oltre 8 stati e ci ha fatto vedere cosa, come buttare mezzo miliardi di dollari in soli 3 mesi in campagna elettorale, ovviamente inutile. Elizabeth Warren invece anche lei è andata molto male, tra l'altro nel suo stato di appartenenza è addirittura terzo. Nel frattempo si è dimostrati molti limiti della campagna elettorale di Bernie Sanders, che ha deciso di puntare tutto su una cerchia ristretta di suoi collaboratori che fossero fidati, e ha sbagliato su tutta la linea, perché poteva essere una buona linea nel caso in cui ci fossero 15 o 18 candidati alle primarie. Con 4 candidati, di cui 2 si sono dimostrati subito marginali, è diventato un testa e testa tra Biden e Sanders, e la decisione del partito di inoltrare tutti i voti su Biden ha fatto subito ritornare indietro tutte le speranze riposte nella figura della cosiddetta buona sinistra di Bernie Sanders, e quindi Biden ora è diventato il front runner. Vedremo poi cosa succederà con le elezioni americane in un testa a testa con Trump.
E concludiamo con un'ultima notizia che è strettamente collegata a quello che sarà, diciamo, anche delle iniziative che ci saranno il prossimo weekend. Domenica 8 marzo si scenderà per le strade, non una di meno ha rilanciato le piazze in tutta Italia. Tra l'altro, piazze che sono state vietate. All'interno infatti di quello che è il decreto sul coronavirus, anche le manifestazioni sono state vietate, ma il movimento Nuna di Meno non si ferma, non arretra, e quindi si scenderà in piazza contro la violenza sulle donne, contro il patriarcato e contro quelli che sono la violenza di genere, che giorno dopo giorno ancora in questo nostro paese continua ad esserci. È collegato a quella che sarà le prossime date dell'8 e del 9 marzo, c'è questa notizia che ha davvero dell'assurdo, ossia da giorni è comparso ad Alberta in Canada un adesivo firmato con il logo della compagnia petrolifera, con la compagnia petrolifera appunto di Alberta, che ritrae Greta Thunberg nuda di spalle mentre viene stuprata. Non è un meme che gira su internet, sono degli adesivi. Per fare un po' di cronaca, per un po' di giorni questa immagine è girata nelle chat private dei vari dipendenti e poi è stato fatto un vero e proprio adesivo che è stato attaccato in più parti della città. Al momento la polizia canadese ha preso in carico le indagini, formulandole inizialmente come reato di pedopornografia e istigazione alla violenza. Ancora una volta però questo adesivo ci fa capire come è tanto solida l'accoppiata tra il capitalismo e quello che è il patriarcato e la violenza di genere, proprio l'utilizzo di queste immagini e soprattutto l'utilizzo di queste immagini all'interno di quello che è una multinazionale del petrolio, proprio ci fa capire come tutto quello che è lotta ambientale, capitalismo e anche la lotta al patriarcato sia qualcosa che deve essere assolutamente interconnessa, e lo sarà sicuramente nelle piazze di non una di meno il prossimo 8 e 9 marzo. Siamo andati lunghissimi in questo DG, le notizie erano davvero tante. Se avete resistito fino a qui vuol dire che ci volete bene.
Veramente, e ovviamente vi ringraziamo, ma noi ringraziamo tutta la macchina che è dietro la telecamera, quindi abbiamo Elettra, Pino, Pablo, Claire, Elena e tutti coloro che lavorano per questo
abbiamo DG pure Sherwood. Il pubblico.
Dobbiamo smetterla, finiamola.
Ormai è prassi, quando ci siamo noi due, fare dei saluti particolari, e questa volta i saluti sono dei saluti seri. Salutiamo tutti i ragazzi di quartiere, in qualunque quartiere, in tutti i quartieri popolari, dal nord al sud del mondo, che combattono ogni giorno per poter vivere, sperando che non passi un carabiniere che li stenda a terra.
Ciao a tutti.
Ciao.
DG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.